Benvenuti a questa rassegna stampa di oggi. Stavo leggendo i primi commenti di voi che arrivate del 28 giugno. Allora, Claudio Rinaldi, prima di arrivare, la notizia più importante oggi, per quanto dovrebbe tutti quanti noi riguardare, non è sui quotidiani, perché questa notte ad Atlanta, la CNN, hanno fatto questo confronto tra il presidente uscente Biden e l'ex presidente, cosa più unica che rara, che si ricandida e buone chance ancora superiori dopo ieri di essere rieletto, Donald Trump. Troverete anche i primi commenti sia dell'Atlantico sia di Nicola Porro.it, cioè sul sito nicolaporro.it trovate i primi commenti. Però devo dirvi la verità, è stato un disastro per Biden, non tanto e non solo per quello che tutti quanti hanno detto, la voce roca, non riusciva a parlare, la battuta tremenda di Trump, non ho capito nulla di quello che hai detto. Queste sono, diciamo, le schermaglie tipiche di un dibattito da due presidenti che si odiano e non si sono neanche stretti la mano. Questo dà il senso di cosa sia diventata la politica, diciamo, di contrapposizione che c'è negli Stati Uniti. Ma insomma, gli amici di Biden, Axelrod, l'uomo che per primo ha fatto tutte le grandi comunicazioni dei democratici, ha detto che è una situazione pessima quella di Biden, e che quello che ieri ha dimostrato è che il suo stato di salute non è esattamente il migliore, soprattutto per il chief in command dell'esercito americano, quale è il presidente degli Stati Uniti. E Friedman, che non è purtroppo Milton, ma è l'amico di Biden, editorialista del New York Times, che ha detto che è meglio che forse si ritiri e possa mettere qualcun altro al suo posto in corsa, perché le elezioni sono il 5 di novembre, il primo martedì di novembre, come sapete, la tradizione per cui si vota ogni 4 anni negli Stati Uniti. Insomma, la situazione per i democratici è drammatica, soprattutto perché non i contenuti. Oggi qualcuno iniziava a dire che era troppo preparato e quindi si è confuso. Beh, basta vedere alla fine che era completamente, non sapeva dove si trovava. La moglie gli ha dato una mano per capire dove si trovava. Insomma, stiamo guardando alla vicenda politica più importante del mondo, cioè la presidenza degli Stati Uniti, che se la contende un Biden con Trump, con un Biden che ancora oggi è al governo e che non sa dove si trova e non riesce a capire dove si trova. Non è Alan Friedman, è un altro Friedman, quello di cui parlavamo, mi sembra Thomas Friedman, che diciamo ha un ben altro peso sull'opinione pubblica americana. E poi evidentemente c'è la grande questione europea, che invece oggi trovate su tutti quanti i giornali, che è una situazione che è finita con l'accordo dell'Europa che esclude completamente l'Italia. Secondo la Repubblica, Meloni va la notte dei no. C'è poco da essere compiaciuti sia a sinistra sia a destra. Il punto fondamentale è che la Meloni è stata fatta fuori, e quindi anche l'Italia, perché la Meloni è cattiva, perché non parla le lingue, perché ha detto delle cose eversive, perché è filorussa in una mondo europeo che è filo ucraino, perché ha adottato delle politiche spendaccione. Ecco, questa è la cosa incredibile che forse i giornali di destra dovrebbero ricordare. Cioè, il punto fondamentale è che l'Italia e la Meloni sono stati esclusi dalle spartizioni delle importanti cariche europee perché il governo italiano è in mano alla destra. Questo è il punto fondamentale. E quindi un'Italia a destra non è accettabile da una Francia che rischia di andare a destra, da una Spagna che comanda grazie a degli indipendentisti che vorrebbero separare il suo paese, e a una Germania di Scholz che è andata a destra con i partiti della maggioranza di Scholz che non hanno la maggioranza dei voti e degli elettori tedeschi. Questo è il grande dramma dell'Europa. Io non capisco perché questa cosa non venga vista in maniera lucida. Il problema è che l'Europa ha voluto fare quello che ha fatto l'Italia dopo il 2011, dopo aver fatto Berlusconi, ha cercato di comandare attraverso dei tecnocrati che non non hanno alcun consenso popolare o ne hanno consenso popolare molto ridotto. Parliamoci chiaro, è quello che è avvenuto ieri, quando voi vedete che le trattative a quel lungo tavolo dei perdenti sono state fatte proprio da quelli che hanno perso le elezioni e che il problema oggi è l'Italia governata esattamente da quelli che hanno vinto le elezioni, forse comprendete come ci troviamo. Le notizie sono molto semplici, che ieri la Meloni nel tavolo a 30, ci sono i 27, poi c'è il Presidente del Consiglio europeo che è Michel e poi c'è la Presidentessa del Parlamento europeo che è la Metsola, che viene confermata per 2 anni e mezzo, e quindi 29, ma c'è un trentesimo che mi sono dimenticato. In questo tavolo dei perdenti la Meloni ha detto che non poteva accettare una nomina a pacchetto che non considerassero l'Italia e quindi si è astenuta sulla nomina di Ursula von der Leyen, che è la popolare alla guida della Commissione europea, ma ha votato contro la presidenza socialista del Consiglio europeo a favore di Costa ed ha votato contro l'alto rappresentante per la politica estera europea, che è la estone Callas, che viene dal Partito Liberale. Partito Liberale europeo che è sotto i conservatori della Meloni, cioè meno voti dei conservatori della Meloni. È del tutto chiaro, e questo lo dicono anche i più accesi difensori, diciamo, di un'Europa a sinistra, di gauche, eccetera, e che questa maggioranza di popolari, liberali e socialisti, che ha 399 voti, oggi lo leggo sul Corriere della Sera, non i voti che lo sappiamo tutto, ma sappiamo anche che ne sono necessari 361 perché si confermi chi decide il Consiglio europeo, cioè il Consiglio dei capi di Stato, i 27 capi di Stato, Meloni, Macron, Scholz, designano la von der Leyen. Poi c'è il Parlamento europeo che deve votare questa designazione, e senza designazione del Parlamento europeo la von der Leyen viene bocciata. Fu clamorosa, vi ricorderete la bocciatura di Buttiglione, che non fu approvato, ovviamente perché Buttiglione all'epoca era considerato di destra, pensate un po' voi, dal Parlamento europeo. La stessa cosa potrebbe avvenire per la von der Leyen, perché 399 sulla carta voti a suo favore, 361 i necessari. Ogni giornale oggi scrive che ci saranno almeno 40-50 franchi tiratori, anche 40 porterebbe a 359 i voti del Parlamento europeo, 40 franchi tiratori, e quindi alla clamorosa bocciatura della von der Leyen, che sta cercando voti un po' ovunque, ovviamente. Per lei li cercano Scholz e Macron, con un piccolo problema, che queste elezioni avverranno il 18 luglio e nel frattempo la Francia di Macron chissà come sarà il 18 luglio, tra poco ne parleremo, perché avrà avuto il primo e il secondo turno delle elezioni legislative richiamate proprio da Macron, che rischiano di farlo scomparire dalla faccia della politica francese. Vedremo ovviamente quello che avviene. E la Meloni invece, secondo un retroscena della Repubblica, non avrebbe neanche ottenuto la vicepresidenza esecutiva della Commissione europea. I conservatori quindi non beccano nulla e l'Italia non beccherebbe nulla. La vicepresidenza esecutiva dell'Unione europea di contenuto economico, con un budget e con un suo peso importante in Europa perché ha il portafoglio, sono 3 i vicepresidenti esecutivi, e non si sono messi d'accordo neanche su quello per darlo alla Meloni. E pare che al posto di quello che voleva la Meloni, cioè Fitto, che oggi in un'intervista da qualche parte dice: ma io non so quello che si tratta, sono stato con la Meloni a fare le trattative, ma evidentemente io aspetto quello che deciderà la Meloni. Però il punto fondamentale è che al posto dell'italiana ci sarebbe Breton, Henri Breton, che mi sembra forse alla digitalizzazione, quindi un uomo di Macron. Se questo è lo scenario, il problema qua sono 2. Il primo è che l'Italia, che non è un paesino qualsiasi in Europa, oltre a essere uno dei fondatori dell'Europa, è una grande economia europea e non può essere considerata da meno. E la seconda cosa è il Partito Conservatore, cioè è un'equazione a 2 variabili, cioè hanno fatto fuori, non hanno risolto un'equazione a 2 variabili, cioè la prima variabile è non considerare l'Italia, la seconda variabile è non considerare i conservatori. Soltanto questi fenomeni perdenti sono riusciti a non considerare entrambe le variabili. Andrea Bonanni sulla Repubblica la pensa diversamente e dice: una scelta sconsiderata sarebbe quella della Meloni, che privilegia il suo ruolo di leader politico dell'ultradestra europea alla sua funzione istituzionale di capo di governo italiano. Ciò Inoltre alimenterà, dice Bonanni, l'inevitabile vittimismo di cui è naturalmente portata la Meloni. Allora, il fatto che sia la Meloni ad aver deciso questa cosa non è esattamente così. Leggendo gli stessi pezzi di Bonanni nei giorni scorsi, francesi, tedeschi, polacchi e olandesi, scusatemi, polacchi e greci, i quattro mediatori, avevano deciso già un pacchetto di nomine. In questo pacchetto di nomine c'era l'Italia? Nein! Quindi non è una scelta sconsiderata quella dell'Italia. E in un giornale italiano io non riesco a capire come non si possa comprendere come non è il problema di destra o sinistra, ma che l'Italia, che purtroppo per loro ha avuto un'elezione diversa e un parterre di governanti diversi rispetto a quelli che si aspettavano, gli euroburocrati e la gauche europea, beh, insomma, l'hanno tenuta completamente fuori, quindi non è difficile definire questa una scelta sconsiderata, però evidentemente questo pone un problema non solo all'Italia ma anche all'Europa. No, ma mi riferivo a Barri della Benedetta, a che ora dobbiamo incontrarci? Vabbè, Marcello Preti, stanno parlando della ripartenza del 12 e 13 luglio. Nel frattempo ci sono incombenti le elezioni in Francia, e qui veramente vi devo segnalare una intervista fenomenale al filosofo Finkielkraut, che viene titolata, ma il titolo è un po' sintetico: preferisco la destra del Rassemblement National all'antisemitismo del Front Populaire, del Fronte Popolare. Ma in realtà dice che vi è una differenza tra la Meloni e la Le Pen, perché la Meloni è diventata pienamente atlantista, mentre la Le Pen è ancora lì che traccheggia. Ma dice che se fosse costretto in un collegio a votare Le Pen contro Mélenchon, oppure il responsabile antisemita Mélenchon rispetto alla Le Pen, che comunque si è moderata, beh, lei non avrebbe, lui purtroppo, tappandosi il naso, voterebbe a destra. Filosofo che nasce a sinistra, posizioni un po' diverse, ma è uno di quelli che dice: ma vi rendete conto che la sinistra di Mélenchon è quella che sostanzialmente considera il 7 ottobre una, diciamo, operazione militare di risposta all'occupazione israeliana? Sono quelli che pensano che ci debba essere un, come posso dire, strizzano l'occhio e qualcosa di più al fondamentalismo islamico che sta entrando prepotentemente in Europa. Questo è il punto di vista di un filosofo francese che nasce a sinistra, che ha posizioni eterodosse, ma che oggi dà il senso di come anche l'establishment francese alle prossime elezioni di domenica, sarà molto interessante vedere come andrà il primo turno, beh, insomma, devo dire la verità, sono molto preoccupati dalla scelta folle che ha fatto Macron, secondo loro, di portare e chiedere le elezioni in anticipo. Nel frattempo c'è tutta questa bufera sui giovani di Fratelli d'Italia, perché hanno fatto delle battute, secondo me la cosa tremenda che hanno fatto, nei confronti della senatrice Mieli del loro partito. Oggi c'è un ritratto della Mieli che nasce a sinistra, lavora con Rutelli o Veltroni, non mi ricordo, che fa la portavoce della comunità ebraica a Roma, poi diventa parlamentare di Fratelli d'Italia, battendo nel suo collegio per 7-8 punti percentuali la Cirinna del Partito Democratico. E questi dicono delle cose sulla Mieli, loro giovani di quel partito, che oltre a essere antisemite, il che è grave, sono mostruose semplicemente come appartenenza al partito, sono veramente rincoglioniti. Oggi il presidente della comunità ebraica romana, anche se critica questo antisemitismo a destra, dice: beh, però nei fatti mi sembra che da Crosetto e da Fratelli d'Italia e dalla Meloni i gesti concludenti più filo israeliani e filo amici di Israele vengono proprio da questa destra. Simonetta Fiori è stupenda. I vertici di Fratelli d'Italia, e sulla, tra un'intervista e l'altra Giuliano Amato, oggi ha il tempo di scrivere su Repubblica, i vertici di Fratelli d'Italia chiedono provvedimenti immediati con lo sdegno indecente di chi è lunarmente estraneo a questa storia. Lunarmente. Voi l'avete mai sentito? Io voglio sapere, qualcuno di voi se l'aveva sentito mai lunarmente? Se lo scrive Simonetta Fiori sarà sicuramente su tutti i dizionari italiani, eccetera. Ma porca troia, si può scrivere lunarmente? Cioè, la sostanza è che Fratelli d'Italia farà fuori questi giovani antisemiti che hanno detto queste cose orribili nei confronti della senatrice Ester Mieli, ma lo sdegno di Fratelli d'Italia, del vertice di Fratelli d'Italia, è uno sdegno lunare. Ma lei dice lunarmente, cioè l'avverbio di lunare è lunarmente, è stupendo. Brunella Renzaglia mi dice lunarmente no. Io voglio sapere qualcuno che parlerà bene italiano, che un professore di lettere che non è comunista e che sta partecipando a questa zuppa, mi può spiegare se sulla prima pagina del giornale si può scrivere oggi lunarmente? lunarmente. Se scrivi lunarmente c'hai i peli sulle gambe, non c'è dubbio, ma proprio di quelli tipo zombie. Tra poco ne parleremo. E Sallusti invece la mette su una diciamo su una storia diversa, e cioè dice: ma ragazzi, ci sono dei giovani cretini come quelli che vanno in giro per l'Europa a spaccare le teste se sei dell'ultradestra e poi però vengono eletti al Parlamento, ci sono dei giovani cretini che ammazzano per una ripicca, ci sono dei giovani cretini che si imbrattano le strade e rovinano delle opere d'arte. I giovani cretini ce ne sono, come quelli di Fratelli d'Italia che hanno detto quelle cose, ma il punto fondamentale, dice Sallusti, è che peggio di questi giovani cretini ci sono quelli che vogliono far credere che avvenga soltanto a destra di essere giovani e cretini. Devo dire che è un pezzo molto divertente, il fondo è oggi di Alessandro Sallusti. E nel frattempo invece c'è il solito, come si chiama, il solito Domani, il peggio dal punto di vista, è un giornale che finge, perché loro hanno questa rietta di fingere di essere democratici, no? Fingono di essere liberali di sinistra, poi voglio vedere come mi tratterebbero a me se, vabbè insomma ci siamo capiti, questi fenomeni del Domani riescono a scrivere il pesce puzza dalla testa, una cosa proprio stupendo, il pesce puzza dalla testa. E allora lunarmente mi verrebbe da chiedere anche a me la testa di Domani chi è, Benedetti, quelle robe là, no? Ci siamo capiti, il pesce puzza dalla testa, quindi se i giovani di Fratelli d'Italia che sono dimessi, due li hanno dimissionati, fanno orrore, chissà cosa deve fare a noi il pesce del Domani pensando alla sua testa, no? Testa. Però questo è il paese in cui Repubblica dà una pagina intera intervistando Michele Riondino. E perché è importante? Non perché sia importante il suo film che si chiama Palestra Laff, Palazzina Laff, che era la palazzina secondo un libro che ha ripreso prontamente Riondino, dove venivano puniti i dipendenti dell'Ilva che non la pensavano come padroni che in realtà erano quelli che quell'azienda l'avevano resa favolosa, e oggi la chiuderanno e morirà l'acciaio in Italia per questa follia che abbiamo fatto sull'Ilva. Ma questa Palazzina Laff, il film di Riondino, la giornalista che lo intervista dice inizia a parlare di questo film dicendo tutti i premi che ha visto, non è stato i nastri d'oro che ha preso, e poi chiedono e fanno una pagina intera a Riondino, che era quello che insultava la Meloni, mi sembra che l'aveva messa a testa in giù, no? Vi ricordate, perché noi gli affidiamo. Ma il merito di questo Riondino me lo sono andato a cercare. Uno c'ha una pagina su Repubblica, pensi che sia il Sorrentino, pensi che sia uno, oppure come quel film I campioni di incassi che conoscete, della Cortellesi, che mi sembra ha fatto 30 milioni di incassi in Italia. Sono andato a vedere, Sorrentino non è nei primi 100 film questa Palazzina Laff, tant'è che per parlare di questo Riondino non possono citare il fatto che lui ha messo la Meloni a testa in giù, non possono citare il fatto che lui sia un fantastico, favoloso, non è gauche caviar, togli il caviar per lui, è solo gauche, estrema gauche, un melescioniano, che però fa dei film che non piacciono e che non si caga nessuno. Quale cazzo è il merito di questi qua? Il merito di questi qua è di avere una pagina intera su Repubblica per non aver fatto assolutamente nulla, una specie di cortocircuito straordinario. Hai preso 4 nastri d'argento per un film che ha incassato 800.000 euro e ha visto, è stato visto da 140.000 persone, zero. Beh, è una roba con tutto il pattaggio pubblicitario, tutta la camarilla. La gente ha una possibilità quando vuole farsi del male, andarsi a vedere Palazzina Laff e stare lì per un paio di minuti e capisce che cos'è l'intelligenza di sinistra, capisce che cazzo sono questi qua. Certo, l'alternativa è un'altra, cioè una punizione mostruosa che noi possiamo dare a quelli che ci stanno sui coglioni. La punizione peggiore è andare per mezz'ora a vedersi la Palazzina Laff e avere accanto Carola Rackete col suo vestitino rosso della minchia e con peli lunghi così sulle gambe. Esibiti. Il pelo sulle gambe è politica. Quello schifoso pelo sulle gambe che a me, occidentale, pariolino, sambabilino, borghesotto, de Como, del Garda, mi fa orrore. differenza tra l'uomo e la scimmia sono i peli. Sono i peli. Penso che i peli siano la differenza tra l'uomo e la scimmia. Allora io posso vedere Parenzo e le sue fidanzate con i peli, non posso vedere un mondo occidentale che esibisca l'antioccidentalità. Cos'è una cosa antioccidentale? Pensare che curarsi e togliersi i peli dalle gambe sia un gesto che per esempio anche un Maranza con le squalo e col borsello potrebbe fare. Questa è la grande alta politica della zuppa di porro, cioè la zuppa di porro pensa ancora in maniera conservatrice, in maniera di body shaming, chiamatela come cazzo vi pare, che vedere quella foto di quei tre, Lucano con la magliettina rossa come se fosse in un luogo di, come possiamo dire, stava zappando la terra, cosa che io potrei fare molto bene con la magliettina rossa, ma anche con la camicia. L'altra, la Salis con un vestitino manco alla prima comunione, e quell'altra col vestito rosso con queste gambe esibite che ve le vorrei far vedere. Ve le vorrei, non tre turisti per caso, sono l'esempio di quello che vorrebbe essere l'Occidente. Salis che occupa le case e spacca la testa, non lei, ma qualcuno dei suoi amici, occupa i palazzi, fa delle cose che piacciono tanto all'Occidente perché la proprietà privata fa cagare. Lucano che affida il suo borgo straordinario senza seguire le regole, è stato condannato un anno senza seguire le regole, a immigrati che decideranno loro che cosa fare di quel borgo, e l'altra che sperona la Guardia di Finanza mostrando la sua, diciamo, avvenenza pelifera, possiamo dire così, avvenenza pelifera. Qui ti esce il fascismo, ecco, vedi, qui mi esce il fascismo, diciamo, basta, qui mi esce il fascismo, cioè pensare che esista ancora un codice, diciamo, per la quale io ancora mi lavo i denti, qualche volta mi lavo i capelli, mi metto una giacca e una cravatta, sono ordinato, non occupo, considero che la proprietà privata sia fondamentale. Ecco, ancora queste cose qui, almeno la zuppa, fatemele tenere, poi certo starò molto tranquillo negli altri luoghi. Andrò, quindi, voglio semplicemente dirvi che la punizione è la seguente: andarsi a vedere Palazzina Laff con la racchetta, e tra l'altro la racchetta gli facciamo mettere la gamba scoperta sopra il bracciolo del cinema del sé, dove come dei pazzi avranno visto questo film. Magnaschi, straordinario oggi su Italia Oggi, che dice: ma com'è possibile che solo le gaffe di San Giuliano, tutti i ministri, tutti i politici, tutti i giornalisti fanno una gaffa dietro l'altra, l'ultima riguarda Galileo e la scoperta dell'America, com'è possibile che solo le sue gaffe sono e hanno tutta questa grande eco mediatica? Cioè Riondino ha un'eco mediatica per non aver fatto un film di successo, e quell'altro ha un'eco mediatica per non aver fatto una gaffe di successo, ma il criterio è identico, dico io. Beh, il motivo è semplice, dice Magnaschi oggi su Italia Oggi, e cioè, sapete qual è? È che forse, a differenza di altri, come si chiama, lui ha fatto delle nomine di persone che erano fuori dal giro: Pupi Avati, Buttafuoco, Labbenini, Giuli, gente preparata nei posti giusti, e quindi questa cosa gliela fanno pagare. Nel frattempo il governo italiano deciderebbe, mi sembra anzi il Parlamento, di creare un reato di blocco stradale. Io pensavo che già peraltro ci fosse un reato di blocco stradale, però il punto, ragazzi, anche qui stiamo attenti, siamo attenti. Il problema non sono i reati, il problema è che se io vado con la mia macchinina, spero benza, o con la mia Ritmo Diesel sul raccordo anulare, e becco sei cretini coi peli sei cretine con i peli sulle gambe che mi obbligano a fermarmi per un'ora per andare a casa, al lavoro, quello che anche a giocare a paddle, che io lo equivalgo ai peli sulle gambe, per me equivale ai peli sulle gambe. Bene, se mi in un paese normale non c'è bisogno di un reato, c'è un poliziotto che la prende, la trascina e la sbatte in galera, ma per un evidente motivo di collettività, e gli dice: senti, non è che c'è bisogno di un reato, cioè bisogna che ci sia un'operazione di ordine pubblico. Questo si chiama ordine pubblico, non si chiama altro che ordine pubblico. Vogliamo fare un reato anche su questo? Ma il problema, noi possiamo fare tutti i reati che vogliamo, 2 anni di carcere, 5 anni di carcere, possiamo anche decidere, pensate un po', che noi daremo una sanzione a quelli che occupano le nostre strade ad andare a vedere Palazzina Laff di Riondino con la racchetta. Possiamo anche dargli questa sanzione, anzi questa gli piacerebbe, questa sanzione. Il punto è: che bisogna fare l'execution, che ci deve essere qualcuno là che gli fa un mazzo così a questi, non scrivere la legge che non risolve un cazzo. È come il decreto contro la povertà: faccio il decreto e non c'è più un povero, faccio la legge contro le occupazioni statali e non ci sono più occupazioni statali. Ma di che stiamo parlando? Ordine pubblico, non leggi, non maggiori reati. Ma non lo so. Elisabetta, grazie per il tuo badge. Nel frattempo in Inghilterra ancora sperano che i laburisti, oggi il Daily Mail dice in America, in Inghilterra sperano ancora che i laburisti non vincano così in maniera così fenomenale, perché ci sarebbero 4 milioni di indecisi, stai a vedere se è vero. E poi c'è un gigantesco Tronchetti Provera, gigantesco. Oggi ne parla meglio di tutti il Giornale, col pezzo di Massimo Rastelli Restelli, che dice: Tronchetti, la sostenibilità è prioritaria, ma no a percorsi ideologici. Il Green Deal tra idiozie e fesserie. Quello che abbiamo scritto qua, la grande bugia verde. Quando Tronchetti dice: io faccio degli pneumatici che durano 7-8 anni. E il polverino degli pneumatici deve essere un problema, è un problema, ma il punto di pensare di cambiare la nostra industria oggi, uccidendo tutti gli idrocarburi, è una roba da matti. Qua c'è tutto nella grande bugia verde, non perché l'ho scritto io, ho fatto solo da collante 10 scienziati che vi spiegano come stanno le cose. Oggi è cambiato il vento, io penso anche dal successo di questo libro, questi nostri allarmismi mostruosi: 1,4 miliardi di persone moriranno di fame se continua il riscaldamento climatico. E state attenti, non lo chiamano più riscaldamento climatico, iniziano a parlare di cambiamento climatico, perché si sono accorti dei numeri che stanno dicendo minchiate. Quindi Tronchetti, oggi capitano d'industria, che sa benissimo cosa vuol dire far profitti e come governare un'azienda complessa come è la Pirelli, sa perfettamente che vi è un elemento fondamentale, ma quell'elemento fondamentale della sostenibilità non può confliggere con l'altro grande elemento fondamentale che si chiama economia. Tra l'altro vi segnalo che la gomma degli pneumatici fino a poco tempo fa era la peggiore delle plastiche, la peggiore delle gomme, la peggiore degli inquinanti. Oggi praticamente sono tutte quante le loro fibre riciclabili e riciclate. Un altro miliardo beccato, secondo la Guardia di Finanza, di evasione a Google dopo 7 anni, che aveva già pagato 306 milioni per la stabile organizzazione. Devo dire che la vita delle multinazionali in Italia è molto complicata. Adesso pensare che questi stiano sempre lì a rubare il fisco, può essere, mettiamoci che forse c'è qualche incertezza, oppure mettiamoci che queste multinazionali ci provano tutte le volte e poi quando gli va male gli chiedi un miliardo e chiudono a 300. Vedremo. Comunque, l'ultima cosa riguarda ancora questo governo sulle nomine, perché chiudono le nomine alle Ferrovie dello Stato. Benissimo, avete cambiato le Ferrovie dello Stato, contenti voi, contenti tutti, a me non me ne frega niente. Intanto qua Dingo 65, comprato apposta da Feltrinelli di Torino, vedere la faccia dei due venditori sul piano superiore, i fratelli della Salis, e vallo sul costo del libro. Sei un genio, sei un genio. Pazzesca la storia delle fascette di plastica, dice Andre 1977, la gomma delle auto è patriarcalmente fascista, dice qualcun altro. Mentre qua, prima di arrivare all'ultima cosa, vi dico Marco De Tommasi: ciao Nick, sul decoro ti do ragione, ma Cruciani no, evidentemente Rachete e Lucano non hanno mai avuto un primo giorno di lavoro in azienda, dice giustamente Marco De Tommasi. Il decoro. Io faccio business, Roberto Stelle, io faccio business sul riciclaggio delle gomme, e andiamo avanti. La gomma, vediamo qua che cosa mi dice Mario Paolo Ciccone: peli sulle gambe e pidocchi, adesso esagerato. E l'altra cosa che vi volevo dire, scusami, chi è che mi dice Vittoria Campoli: ho ordinato da più di un mese il tuo libro, non c'è. Beh, insomma, vai sul sito Liberi Libri o sul sito Nicola Porro, ordinalo là, che ti arriva sicuramente. Nel frattempo, appunto, sulle nomine di Stato, però fatemi dire che il Cassa Depositi e Prestiti, dove hanno deciso che l'amministratore delegato rimane Scannapieco, il presidente Gorno Tempini, quindi rimangono i due che c'erano nel passato, la cosa pazzesca e che per 4-5 volte hanno convocato l'assemblea e l'assemblea poi è andata deserta, assemblea di cui dovrebbe partecipare il tesoro italiano. Perché è pazzesca? Perché è un segnale al mercato da cialtroni. Allora, se non vi siete messi d'accordo sulle quote rose, perché questo è il problema oggi leggendo i Repubblica e tutti gli altri giornali, perché erano 4 prima e adesso dovrebbero diventare 3 e invece per lo statuto devono esserci almeno 4 donne, quindi non è il valore delle persone ma è il genere delle persone importante per lo statuto, e questo vi dà il senso della follia che fra qualche anno racconteremo. Ma il punto sostanziale, se non vi siete ancora messi d'accordo sulle quote rosa, non convocate l'assemblea, perché l'idea che una grande istituzione come la Cassa Depositi e Prestiti sia convocata e poi sconvocata perché non trovi il numero in assemblea, beh, è una roba piuttosto ridicola in un paese serio e per un governo si è serio. Qua che cosa dice Stefano Scoli? Lombardia, treni in ritardo quando ci sono, carrozze luride, moltissimi furbi. E temo che non dipenda dalle Ferrovie dello Stato che hanno cambiato ieri, ma quello che tu dici è incredibile. Fatemi dire, ma chi glielo impedisce? Porro! Hai ragione, quando ti dicono fatemi dire, ma chi cazzo te lo impedisce? Io alcune volte intervisto delle persone, fammi dire, mi faccia dire, come se sto là che io voglio mangiare. Comunque, fatemi dire, Nicola Porro racconta agli zuppisti la storia delle bottiglie di plastica. No, mi avete messo in mente questa cosa. Io con quello delle reggette prima o poi farò una zuppa plastica, perché secondo me potrà essere molto molto interessante. Adesso glielo chiederò, e diciamo, a questo punto, visto che ci hanno escluso dall'Europa, perché non votiamo per uscire dall'Europa? IVA 58, se dovessimo stare da soli purtroppo oggi sarebbe un bel casino. L'essere costretti, dice Alberto Zai, a vedere il film di Rondino con a fianco la Carola Rackete e con la presentazione di David Parenzo è una punizione da girone dentesco, e su questo vi lascio, ciao.